Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì con Centrale Sport. Quest'oggi abbiamo anticipato di un'ora, poi vi spiegheremo i motivi di questo orario un po' strano e particolare, anche perché comunque abbiamo un ospite d'eccezione in studio, ne abbiamo approfittato anche per questo. È con noi il tecnico del Nardò, mister Pasquale De Candia. Buonasera mister.
Buonasera e grazie dell'invito.
Naturalmente c'è Fernando Pero che ci procura quest'oggi il non plus ultra, no? degli ospiti che finora si sono avvicendati in questo studio.
Me l'ha chiesto per tante puntate precedenti, voglio venire, vabbè, contento di porto.
Insomma, è anche l'occasione un po' per fare il punto, anche perché il mister ormai ha la sua nona partita, mi pare, sulla panchina del Nardò, 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Mi pare sia stato questo il ruolino di marcia da quando insomma si è insediato sulla panchina neretina. Quindi è il momento anche di fare dei bilanci, però partiamo dall'attualità, dal pareggio di ieri, un pareggio sicuramente positivo.
Sì, il pareggio è positivo se guardiamo il risultato, però se analizziamo la partita noi ieri abbiamo fatto veramente bene, forse abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Questo però è una costante che ci ha contraddistinto in queste partite, cioè il fatto di non aver raccolto quanto sul campo avevamo seminato. Sicuramente lo prendiamo questo punto in maniera positiva, perché su un campo difficile, un campo particolare contro una squadra che sicuramente non veniva da una partita precedente dove aveva perso male a Caserta, quindi erano abbastanza agguerrite. Però ieri si è visto veramente una squadra, il Nardò, che ha avuto sempre il pallino del gioco, è arrivata anche in maniera abbastanza tra virgolette facile sulla tre quarti avversaria, poi lì probabilmente qualcosa l'abbiamo sbagliata. Quindi sì, guardiamo sempre l'aspetto positivo che continuiamo questa striscia positiva di 3 partite. Dopo le 3 sconfitte abbiamo fatto pareggio a Brindisi, poi in casa abbiamo fatto questa vittoria con il San Giorgio, adesso questo pareggio a Sorrento, e quindi va bene.
Sì, tra gli aspetti positivi c'è il fatto che nonostante poi una difesa abbastanza inedita, no? La presenza di Mileto che tornava in campo dopo un lungo periodo, l'assenza insomma di quelli che finora sono stati i 2 difensori centrali titolari, sia De Giorgi che Porcaro, lo stesso Trinchera che è alla sua seconda partita stagionale, quindi nonostante una difesa che non era molto collaudata, nel senso che i componenti non hanno avuto molte possibilità di giocare insieme fra loro, tutto sommato ha retto bene anche agli attacchi del Sorrento.
Sì, mi fa piacere che avete sottolineato questo, perché era una linea difensiva inedita, però si è ben comportata contro una linea offensiva del Sorrento che di tutto rispetto, quindi siamo ben comportati sia nella gestione della gara, nell'affrontare la loro fase offensiva, ma anche sulle palle inattive dove qualche volta abbiamo sofferto. Adesso cerchiamo abbiamo trovato delle soluzioni che ci danno più serenità anche in questa situazione di gara, considerando che il Sorrento annovera dei saltatori di primo livello, quindi sono contento anche che abbiamo fatto bene anche da questo punto di vista.
Fernando, dicevamo proprio lunedì scorso, no, che c'era questa tradizione negativa a Sorrento, sempre sconfitti finora, quindi poi per la legge dei grandi numeri alla fine un risultato positivo doveva venire, ma al di là insomma delle battute, come diceva il mister, è stata una prestazione positiva. Il Nardò ha giocato di più, meglio rispetto all'avversario. Probabilmente è mancato in fase di incisività offensiva, Insomma, tu che praticamente hai visto un po' tutte le partite del Nardò, che giudizio dai della prestazione di ieri?
Io nell'intervista che ho fatto ieri al mister ho parlato di un po' di amaro in bocca, no? Lo ricordiamo, nel senso che poi leggendo il match, guardandolo, capisci chi ha il pallino del gioco, capisci chi sta facendo la partita, chi sta facendo girare il pallone e chi invece si limita a fare dei lanci lunghi o tra virgolette evita di giocare al calcio, è sparagnino e guarda magari l'essenziale alla palletta utile che può mettere dentro per far suoi tre punti. Da questo punto di vista il Sorrento mi ha un po' deluso, devo essere sincero, mentre mi è piaciuta parecchio la nostra squadra, che ha avuto personalità, ha avuto la capacità di fare appunto girare il pallone, di comandare il gioco. Purtroppo però la fortuna non ci ha aiutato nelle finalizzazioni, siamo stati poco incisivi da quel punto di vista, però torniamo per la prima volta da Sorrento muovendo la classifica, non era mai successo in precedente. Abbiamo citato la legge dei grandi numeri, tiriamo fuori anche un altro particolare che è quello climatico, finalmente c'è stato un clima consono per poter giocare a pallone. In altre circostanze avevamo o un sole cocente o una pioggia scrosciante, invece ieri, nonostante poi il sole quando sia calato il freddo cominciava a farsi sentire, è stata una giornata climaticamente perfetta, insomma, per giocare a pallone. Forse il campo un po' di dimensioni ridotte non permette poi di vedere il bel calcio, il terreno è sintetico come sappiamo tutti, sono quei classici fortini napoletani, no? In cui le squadre si abituano a giocare, poi tu gioco forza ti devi adattare a queste situazioni. Per il resto sono contentissimo di come si è espressa la squadra, perché ho visto veramente personalità, proprio consistenza di squadra a dispetto di un avversario che non mi ha lasciato grandi, come posso dire, soddisfazioni dal punto di vista, sì, tecnico calcistico.
Diciamo, è un avversario che in effetti finora aveva palesato grossi problemi in attacco, peraltro a una degli attacchi meno prolifici del campionato, con soltanto 14 reti al passivo, però comunque era una squadra che in casa ha un buon un ruolino di marcia, no? 4 vittorie, una sola sconfitta, quindi una squadra che bene o male in casa riesce a cogliere molto spesso il massimo dalle sue prestazioni.
Se non sbaglio la sconfitta proprio con il nostro prossimo avversario l'ha avuta in casa, non so, correggimi mister.
Con il Fasano?
Penso che che sia stato sconfitto in casa col Fasano il Sorrento in passato, non vorrei sbagliarmi, ma è così.
No, perché...
Mi sono sbagliato?
Sì, perché ho qui le vittorie in trasferta del Fasano, che sono state a Lavello, a Brindisi, a Molfetta, ad Altamura e a Bisceglie. Quindi
ok. Evidentemente... No, vabbè, pensavo che ci fosse anche la vittoria di Sorrento, vabbè.
No, forse adesso ricordo, praticamente l'esonero di Mosca scaturisce da una sconfitta del Fasano a Sorrento per 2-1.
Ah, c'era qualcosa.
Quindi, è quello il
che mi legava al Sorrento.
Che legava Fasano, il Fasano al Sorrento.
Ma forse la posso?
Sì.
Forse il discorso che il Sorrento ieri non si è espresso bene, anche in merito dei ragazzi che hanno fatto la fase non possesso in maniera, io credo, perfetta, perché poi le uniche difficoltà che abbiamo trovato sono state, abbiamo avuto, sono state su 3 falli laterali e un calcio d'angolo. Il Sorrento aveva pure realizzato il gol, anche perché, e per questo siamo anche soddisfatti del risultato del pareggio, perché poi c'è stato, forse Mileto avrebbe raggiunto quella palla, però c'è stato un fuorigioco su uno che per fortuna, diciamo, l'ha toccata, altrimenti venivamo fuori persino con una sconfitta dopo questa prestazione, a dire il vero. Quindi diciamo che i ragazzi per la fase di non possesso sono stati veramente, io dico, perfetti, perché non abbiamo mai concesso loro situazioni di giocate facili nella nostra zona di rifinitura, ma soltanto sti calci lunghi dove siamo stati veramente bravi nella lettura.
Sì, infatti, diciamo, vedendo un po' quelli che sono stati gli highlights della partita, ricordo così a memoria quella parata di Petrarca sul calcio d'angolo, no? Sul colpo di testa, sul sì. calcio d'angolo nel primo tempo, e poi qualche situazione un po' confusa in area, sì, no?
Nasceva,
di palloni.
Nasceva, sì, qualche situazione nasceva veramente da due falli, tre falli laterali, uno al primo tempo e due al secondo tempo, dove il campo di Sorrento diciamo, favorisce una ripresa del gioco veloce, perché il campo è la palla è quasi sempre in gioco, quindi velocemente loro hanno battuto questi falli laterali, hanno messo sta palla in aria, dove sono scaturite queste situazioni di pericolosità per noi.
Però vorrei citare una situazione ennesima di torti subiti, parlo di un rigore che per me è sacrosanto su Caputo, il quale non solo non è stato premiato tra virgolette per questa situazione, è stato addirittura ammonito per fallo di mano, ma lì il rigore è sacrosanto, perché c'è una svista arbitrale clamorosa per me, perché la spinta è netta, nonostante io non avessi la linea d'aria per vedere il movimento in maniera agevole, ma da dietro si è visto chiaramente la spinta, dal punto che Caputo è catapultato in avanti, no? Quasi distinto, l'ha presa con le mani, ma l'arbitro l'ha punito per questo. Ma io non so come l'hai vista tu, mister, o dalla panchina, se c'era una prospettiva diversa.
La spinta non l'ho vista, perché in quel momento c'era il cross, e quindi come ho girato la testa non ho visto la spinta, però parecchi mi hanno girato questa considerazione. Noi come sempre non accettiamo questo discorso del tutto quello che avviene sul campo, quindi io dico sempre il campo e quello che il responso del campo va sempre accettato, ovviamente non va condiviso sempre, perché quando ci sono l'arbitraggio ieri è stato abbastanza buono, anche perché la partita è stata dalle squadre l'hanno interpretata per sopraffarsi piuttosto che per metterla su altri, sull'aspetto agonistico. Invece era proprio una partita dove ognuno cercava con le proprie armi di sopraffare l'avversario. In quell'occasione non posso esprimermi sicuramente. Qualche altra volta sì, l'ho fatto perché abbiamo subito veramente delle situazioni quasi paradossali, falli valutati in maniera totalmente diversa, oppure ammonizioni, sanzioni non date. E mi riferisco sempre a quel discorso che ho fatto qualche altra volta, il discorso di questi falli tattici, che è una tattica di chi vuol difendersi, e quindi vuol difendersi sempre a squadra schierata, e no, l'arbitro dovrebbe essere lì attento a cercare di rendere regolare la partita proprio in questo, evitando e sanzionando questi falli tattici, che poi vanno a penalizzare squadre che cercano di giocare, di ripartire, di velocizzare, e noi sicuramente siamo tra queste.
Sì, diciamo che il pareggio di ieri ha consentito al Nardò naturalmente di fare un passo in avanti in classifica. C'è però da dire che le vittorie di Rotonda ed Altamura hanno consentito a queste squadre di sopravanzare il Nardò, che comunque diciamo ha agganciato il Nola, quindi la situazione di classifica più o meno è rimasta identica. Comunque, come dicevamo prima di aprire la trasmissione, in coda le squadre bene o male fanno risultato in maniera abbastanza continuativa per essere delle squadre che comunque occupano posizioni di classifica di retroguardia, e la dimostrazione è un campionato livellato e quindi molto complicato anche per questo motivo.
Sì, il campionato di Serie D Girone H è già di suo complicato. Quest'anno se proprio devo fare un'analisi delle squadre affrontate, trovo squadre che sono attrezzate sotto tutti i punti di vista, quindi non ho visto squadre che potevano essere da meno rispetto agli altri. Forse noi facendo un bilancio adesso di queste 9 partite, fermo restando che noi dobbiamo fare un'altra importantissima tra 2 giorni, mercoledì, penso che noi abbiamo fatto bene in tutte queste partite, eccezione fatta per, cioè a livello proprio di risultati, eccezione fatta forse per la sconfitta in casa con il Rotonda, che forse tra le sconfitte quella meno meritata, perché in quella occasione abbiamo veramente creato tanto, abbiamo raccolto per un niente 0 punti, però lì siamo stati veramente bravi. Quindi noi le partite da vincere, quelle che dovevamo vincere, le abbiamo vinte. Adesso anche il pareggio di Sorrento è un pareggio che muove la classifica, è un pareggio importante, perché abbiamo visto che il Sorrento in casa non aveva mai perso, mai pareggiato, aveva sempre vinto, aveva perso soltanto una volta nella partita già citata. Quindi il percorso da fare era quello. Poi è ovvio che ci aspettiamo sempre qualcosa di più, ma quello lo aspetto io, se lo aspettano i ragazzi e ce lo dobbiamo cercare, vuol dire che ci dobbiamo mettere ancora più determinazione, più convinzione.
Sì, diciamo Fernando che se non ci fossero state quelle tre sconfitte, no, tra la prima serie positiva, quella dei 10 punti in 4 partite, e poi quest'altra miniserie che si è aperta con il Brindisi, il bilancio comunque è positivo, perché mister De Candia ha una media punti di 1,5, quindi di una squadra che con questa, no, con questa andatura tranquillamente si salva senza grossi patemi d'animo. Ecco, diciamo, c'è stato quel periodo buio, quelle tre partite, anche se dicevamo anche lì, a parte la gara con Rotonda persa immeritatamente, no? Anche perché in quell'occasione furono regalati due rigori all'avversario. Quindi, diciamo, tutto sommato, anche in quella serie negativa, comunque ci sono state prestazioni positive.
Sì, è una, come posso dire, una considerazione che possiamo fare per tutto il campionato, non solo per queste nuove partite. Il Nardò ha sempre fatto buone prestazioni, sono state proprio rare le partite o le domeniche in cui abbiamo stretto la mano all'avversario dicendo complimenti, sei più forte, no? Probabilmente non le ricordo queste situazioni. Per una serie di circostanze potevamo sicuramente avere più punti, vuoi la storia dei rigori che ci vede 7-0 perdenti, vuoi perché gli avversari in altre situazioni, e su tutti ricordo la gara col Biceglie, oltre che quella con Rotonda, in cui non tirano in porta, anzi il Biceglie non tira, fa mezzo tiro e porta via il pareggio. Quindi sono situazioni di estrema fortuna per gli avversari, o se vogliamo proprio essere più pratici e affidarci meno alla sorte, no? Di situazioni proprio legate ad episodi che capitano agli avversari, bravi, bravi loro a sfruttarli, ma come dice il mister, no? Tutto è il campo a parlare, e anche il campo, secondo me, nella politica del dare e avere, a trovare il pareggio nella 38esima giornata, cioè quella fortuna che ti viene tolta in determinate circostanze, a lungo andare te la riprendi. Quindi io sono convinto che se la Dea Bendata dovesse un attimino darci una mano, fermo restando che la dobbiamo supportare, no? col gioco e con le occasioni, noi siamo una squadra di tutto rispetto.
Sì, diciamo, dopo 9 partite si può appunto fare un discorso, come peraltro lei disse, no? Al suo arrivo, ho bisogno di un po' di tempo per rendermi conto di quelli che sono i problemi di questa squadra. Diciamo che i numeri dicono che il problema principale è quello difensivo, anche se guardando un po' i gol subiti anche dalle altre squadre, penso che sia un problema generale, perché noto che ci sono altre 5 squadre che hanno subito più gol del Nardò, tra queste anche squadre d'alta classifica come il Lavello. La Nocerina più o meno ne ha subiti lo stesso numero, quindi comunque, diciamo, è quello, è emerso come problema principale. Qualcuno dice anche che a questo Nardò manca un attaccante in grado di finalizzare il gioco, perché è vero che con una certa frequenza il Nardò trova il gol, però molto spesso non riesce ad andare oltre al gol a partita, no? E poi nel momento in cui si subisce continuamente gol in ogni partita, molto spesso quel gol non può bastare per vincere. Una domanda che, diciamo, una riflessione: al Nardò manca un attaccante da doppia cifra, da 13-14 reti, o mancano quei due o tre giocatori d'attacco che messi insieme riescono a mettere su una cifra, no, di una certa importanza, perché vedo che al di là dei 5 gol di Cristaldi poi non ci sono giocatori che vanno a rete con una certa regolarità.
Nardò in questo momento manca essere concreto, non mancano gli uomini per essere concreti, manca un pochettino di scelte più giuste all'ultimo nella zona di rifinitura, questo soltanto, perché il parco attaccanti di Nardò non è un parco attaccanti di secondo livello, è un parco attaccanti di primo livello, quindi con giocatori che hanno caratteristiche anche diverse tra loro, quindi mi danno la possibilità anche di scegliere di gestire la gara in tanti modi. È ovvio che tutti quanti vorrebbero avere in squadra un attaccante, ma questo non all'inizio dell'anno si può pensare di averlo, ma poi dopo non si sa come va a finire, però vorremmo avere tutti quanti un attaccante da 20 gol a stagione, e semmai una seconda punta, una prima punta da 11-12 gol, seconda punta da 20 gol e prima punta da 11-12 gol sarebbe il massimo per qualsiasi squadra, per qualsiasi allenatore. È difficile trovare, è difficile che questo si verifichi, almeno che non si è una squadra fatta dall'inizio dell'anno per ambire a posizioni di alta classifica. Io sono contento degli attaccanti che ho, la società comunque vigile, eventualmente ci sono delle situazioni che possono aggiungersi a quello che già abbiamo. Però i numeri, difficilmente i numeri poi si sbagliano, non siamo siamo tra penso la settima squadra come miglior attacco, e anche il discorso difensivo, almeno da quando sono arrivato io, noi abbiamo preso 3 gol soltanto su azione, poi abbiamo preso rigori, credo 4 rigori, e poi abbiamo preso gol su palla inattiva. La palla inattiva non è un discorso della fase difensiva, è una problematica di squadra, quindi che comprende tutta la squadra, quindi non nel singolo reparto, quindi tocca a me trovare le soluzioni, quindi non è prendendo un difensore in più che si risolve il problema difensivo, perché se analizziamo i gol sono questi gol, e quindi dobbiamo trovare qualcosa, e credo che la stiamo trovando, perché stiamo soffrendo sicuramente meno adesso sulle palle inattive. Stiamo trovando delle soluzioni che ci diano un po' di certezza in più.
Una curiosità, giusto perché ne parliamo così. Le palle inattive sono diventate proprio un fenomeno calcistico ultimamente, cioè proprio uno studio approfondito proprio di tutte le situazioni, tutte le possibilità. Cioè io guardo ieri per esempio il Bitonto che al 98esimo su calcio da fermo, no? Poi si porta a casa i 3 punti, però proprio nella, come posso dire, nel numero, nella quantità di gol realizzati su calcio da fermo, secondo me c'è stata una crescita esponenziale, proprio perché è cresciuto uno studio, c'è proprio qualcosa di approfondito dietro.
Sì, secondo dei numeri la palla inattiva è l'attaccante, penso il secondo o terzo attaccante che una squadra vorrebbe avere, cioè come numero di gol la palla inattiva è un attaccante. E c'è stato, io ho avuto il piacere di avere come docente a Coverciano, quando mi sono abilitato come allenatore professionista, Vio, che studia le palle inattive, adesso credo sia nel Milan, studia le palle inattive a favore soltanto, però questa è una cosa un po' che un po' ci ha lasciato perplessi a noi corsisti, perché un giorno gli abbiamo detto chiaramente: prof, ma lei esulta soltanto, non si arrabbia mai, perché quelle contro non le analizza, quindi lui esultava soltanto. E in quel periodo lui lavorava, credo, per la Fiorentina, proprio era, e lui studia le palle inattive a favore, cerca in tutti i modi di trovare i modi per far muovere la linea difensiva, se marca zona, per trovare tutte delle situazioni tali da consentire alla propria squadra di sfruttarla a pieno. E quindi ciò dimostra che se si è creato una figura come questa, la palla inattiva è diventata fondamentale. Il problema, io ci sto lavorando, lo dico sinceramente, ci sto lavorando poco, soprattutto una parte attiva a favore, perché quelle sono situazioni che in cui si lavora soprattutto quando non c'è la fase agonistica, quindi non c'è la partita, perché poi quando uno subentra deve iniziare a toccare con mano quali sono le problematiche, perché se uno subentra vuol dire che le problematiche ci stanno. E quindi poi si fa una scaletta, delle priorità, e in quel momento il Nardò, anche nella palla inattiva a favore, riusciva ad essere pericoloso, quindi non serviva lavorarci, cioè non che non serviva, serviva, serve sempre, però dedicare più tempo che non si aveva per la palla inattiva a favore non mi sembrava il caso, anche perché poi nella seconda partita abbiamo anche pareggiato su palla inattiva, quindi loro avevano delle situazioni di gara che secondo me andavano bene. È ovvio che la palla inattiva va allenata, va provata, riprovata, va memorizzata, va vista, ed è fondamentale perché lo dicono effettivamente i numeri, sia per quanto riguarda per creare che anche per non subire.
Sì, e mi pare che su palla inattiva il Nardò sia andato a segno con Caputo contro la Marignanese direttamente, poi nella gara con Rotonda da una punizione di Caputo è nato il gol di Masetti, queste due
Cerignola De Giorgi su calcio d'angolo.
E anche nell'ultima partita vinta in casa, no? Su calcio d'angolo Fiorentino. Quindi comunque anche il Nardò sotto questo punto di vista qualcosa riesce a portare a casa. Per esempio vedevo ieri la partita a Molfetta a Bisceglie, dove mi pare tutti e quattro i gol siano nati da palle inattive. Anche i gol da fuori area, per esempio, ho visto i due di Aracri, no? In Nocerina Mariglianese. Lì probabilmente il Nardò invece, almeno finora, non è riuscito a capitalizzare troppo, a parte quel tiro di Mancarella contro il Matino, poi per il resto i gol da fuori area sono mancati in questa stagione.
Sì, oggi ne parlavamo, non spettatore, ne parlavamo, perché ieri abbiamo avuto tre occasioni in cui dovevamo calciare in porta e non abbiamo calciato in porta. Invece ci sono state poi delle situazioni con Cancelli e Mancarella, dove ieri Mancarella lo stesso ha avuto un'occasione per calciare in porta, ha avuto un controllo dove la palla gli è rimasta un po' sotto, poi ha dovuto calciare velocemente per cercare di anticipare l'intervento dell'avversario. Stiamo calciando in porta e un po' non ci va bene, perché ieri Cancelli ha impattato per due volte in malo modo la palla, però era la soluzione era quella e l'ha presa, poi la palla può prendere varie direzioni, in quel caso diciamo l'ha colpita male, Mancarella l'ha colpita, l'ha schiacciata un po', quindi è rimasta un pochettino centrale. Caputo ieri ha avuto di nuovo l'occasione per calciare un paio di volte e non ha calciato. Cristalli ha avuto un'occasione per calciare e non ha calciato. Lo stesso Cavaliere ha avuto una possibilità in aria di calciare con il piede mancino e non ha calciato. Qui c'è, ecco, all'inizio parlavo che non siamo concreti, ma non perché non arriviamo anche bene, abbiamo situazioni e quindi non finalizziamo, questo perché anche un calcio in porta che va sul fondo è una finalizzazione, perché poi un calcio in porta può andare dappertutto, ci si augura sempre che vada in porta, però è comunque una finalizzazione che ci consente anche di giocare a squadra schierata. Invece così una ribattuta, un calcio non fatto, una perdita della sfera, transizione positiva della squadra avversaria, ci tocca rientrare velocemente, non difendiamo sicuramente la squadra schierata. Quindi ci sono tante situazioni, però ci lavoriamo, noi il calcio in porta lo alleniamo anche quasi una volta ogni 15 giorni, faccio una seduta di calcio in porta, i ragazzi calciano, sanno calciare, calciano bene. È una lettura, non si calcia in porta perché probabilmente c'è una lettura in quel momento per me potrebbe essere sbagliata, però secondo il calciatore in quel momento forse c'è un amico che sta messo bene, quindi invece di calciare gli passa palla, oppure si vede una contrapposizione forte, quindi non calcia perché ritiene che la palla possa essere ribattuta. Quindi questo, quando parlavo di scelta in questo momento che non ci favorisce, facevo riferimento proprio a questo.
Fernando, e poi aspettiamo il gol di Caputo, 13 l'anno scorso, probabilmente è difficile che possa ripetersi su quei livelli, però anche da lui può venire un contributo importante a livello realizzativo.
Beh sì, Caputo non ha fatto solo calci da fermo l'anno scorso, lo ricordiamo, no? Oltre ad aver fatto gli assist, ha dalla sua la capacità di saltare l'uomo e poi vede la porta, quindi la sa indirizzare bene. L'anno scorso lo ricordiamo che tipo di gol ha fatto, ha provato tutte le varie soluzioni possibili e ha dimostrato di saperci fare. Io mi auguro che abbia le stesse chance quest'anno,
perché appunto è uno che, come dicevamo prima, può aggiungersi agli attaccanti, insomma, di ruolo, nel senso a coloro che giocano più al centro dell'area, e può anche dare il suo contributo. Mister, quanto questa situazione di mercato, no? Calciatori che in partenza, per esempio abbiamo avuto Van Rasbeck che domenica scorsa era in campo, poi a distanza di pochi giorni ha lasciato Enardò, ieri Porcaro probabilmente non è stato utilizzato perché anche lui è in partenza, quanto questa situazione un po' dà fastidio in questa fase della stagione?
La fase di mercato è sempre problematica, soprattutto quando si arriva in questi periodi crea delle situazioni, io dico, antipatiche. Però devo veramente fare i complimenti ai ragazzi che hanno, lo stesso Kenneth che è andato via, la domenica prima aveva dato il suo contributo, quindi forse già nell'aria c'era la possibilità che lui andasse via, però io dico sempre, cioè io mi fido di loro, quindi se io mi fido di loro vuol dire che quando li metto in campo so che mi possono dare. Poi non è la prestazione negativa che mi fa cambiare idea, cioè un giocatore dà sempre, io credo che debba dare sempre il massimo, e quindi loro da questo punto di vista tutti quanti hanno fatto il massimo. Porcaro ad esempio, abbiamo fatto il nome di Porcaro domenica, ieri non era domenica, non era convocato perché con il San Giorgio aveva preso una brutta botta, dove eventualmente c'era anche la possibilità del rosso all'avversario, aveva beccato una bella scarpata sotto il ginocchio, quindi il ginocchio gonfio, non si era mai allenato, quindi non è stato convocato. Ma anche se in questo momento un giocatore mi presenta la possibilità di cambiare aria, io fino a quando ce l'ho in rossa lo utilizzo, perché non ho nessun dubbio sulla loro professionalità, e quindi li metto in campo se lo ritengo necessario, fermo restando che in questo momento forse a Nardò questa problematica dei cambi non la si avverte, perché non abbiamo necessità di fare tanti movimenti. Abbiamo fatto il movimento di Caputo perché si è verificata questa possibilità a fine mercato a novembre, nella prima sessione di mercato, poi pronti via sapevamo che dovevamo mettere un pochettino più di struttura in mezzo al campo, avevamo la possibilità di prendere Fiorentino che si svincolava da una squadra d'eccellenza, dal Mola, e la società l'ha accolta, e adesso stiamo là a guardare se eventualmente possiamo trovare qualcuno che ci dia una mano in aggiunta a quelli che già abbiamo, soltanto questo, per cercare di rimpinguare, anche perché ieri eravamo veramente ridotti un po' all'osso, perché avevamo De Giorgi in panchina ma non era utilizzabile, Mengoli in panchina ma era forse utilizzabile, ma forse il rischio era considerevole, perché veniva da un affaticamento importante all'adduttore, quindi l'avevamo tenuta a riposo già da due partite. Non avevamo un puntoriere, che lo stesso aveva avuto una piccola lesione a livello dell'adduttore, e contiamo di recuperarlo mercoledì, quindi eravamo sicuramente, cioè, a livello numerico in questo momento siamo siamo pochi, quindi se troviamo l'occasione di che ci sia un calciatore che si possa, che ci piace sotto tutti i punti di vista e può aggiungersi a quelli che già abbiamo, ben vengano. La società è sicuramente disposta a prendere in considerazione, altrimenti andiamo avanti così perché credo di avere una rossa di buon livello.
Sì, Fernando, naturalmente quest'oggi dobbiamo essere più rapidi rispetto alle altre
Sì.
settimane perché vuoi ricordare l'appuntamento che attende la grande famiglia del Nardò
Sì,
tra qualche minuto.
l'abbiamo comunicato sui nostri mezzi di massa. Sì, praticamente oggi alle 19 è stata programmata la messa sociale che officerà il nostro dirigente. Ricordiamo dirigente accompagnatore a tutti gli effetti, Don Luca Grande,
Nonché
presso,
padre
nonché
spirituale.
padre spirituale, che fra poco più di 20 minuti celebrerà che è la parrocchia di Santa Maria degli Angeli, ed è un momento molto bello in cui veramente la grande famiglia, perché parliamo di centinaia di componenti, in cui ci metto i tantissimi ragazzi del settore giovanile che fra L'Equila e Nardò ci stanno regalando veramente gioia e sorriso, non solo per la loro età giovanile, ma perché stanno dando la fiducia a questa società e quindi ci fa piacere che crescano calcisticamente insieme a noi. Sono veramente tanti ed è veramente un orgoglio. Quindi, oltre ci metto la squadra degli amatori, che da quest'anno ci sta onorando anche con un torneo WISP. Ovviamente la prima squadra, juniores, allievi, giovanissimi, abbiamo tre squadre di giovanissimi e tre squadre di allievi, insomma, un po' di. Poi tutto lo staff tecnico, non so se la parrocchia sarà capiente, ma
Infatti,
però se
sarei al limite, siamo al limite,
se abbiamo
insomma, per
scritto
organizzare.
una grande famiglia è perché è veramente così.
Sì, quindi dobbiamo chiudere quanto prima per consentirvi appunto di raggiungere la parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Prima di parlare del prossimo avversario, che lo ricordiamo è il La Fasano, vorrei chiedere a Mister De Candia, diciamo, prima l'esperienza, no? La collaborazione con Mister Ragno, poi i campionati vinti a Bitonto, a Casarano in Eccellenza. Quindi lei ha sempre avuto delle squadre a vincere, no? Dove si entrava in campo per ottenere sempre il massimo ad ogni partita, perché l'obiettivo era il salto di categoria, la vittoria del campionato. Dall'anno scorso invece è un po' cambiato lo scenario, è subentrato a Gravina in una situazione molto più complicata, no? Rispetto anche a quella di Nardò, perché si era ormai a campionato avanzato e Gravina era ultima in classifica, poi si è brillantemente salvato anche con un certo anticipo. Quest'anno di nuovo sulla panchina di un Nardò in difficoltà. Cosa cambia per un allenatore quando si passa, no, da squadre che puntano a vincere a squadre che invece devono cercare di ottenere la salvezza?
No, l'anno scorso è stata un'esperienza, io l'ho detto, è stato un corso di aggiornamento sul campo, perché effettivamente non avevo mai, anche quando collaboravo con Mister Ragno, abbiamo sempre fatto campionati di vertice, quindi l'anno scorso mi sono trovato catapultato in una situazione in cui dovevo cambiare mentalità. Ho avuto difficoltà nelle prime 2 giornate a capire il da farsi. Io, come sempre, sono abbastanza schietto, quindi lo dico nelle prime 2 giornate. Nella prima giornata avevo fatto anche bene, avevo fatto una bella prestazione e quella è stata fuorviante per la seconda partita, perché poi la seconda partita, cercando un calcio propositivo, abbiamo trovato una squadra che ci ha veramente massacrati a livello di gioco, ci ha proprio massacrati a livello numerico. Per fortuna la partita è finita soltanto 0-2. E quindi poi lì ho capito che il calcio non era sempre, non è uguale in tutte le situazioni, ma andava contestualizzato. Quindi mi sono adattato. Ho fatto un corso di aggiornamento sul campo perché ogni domenica cercavo di adeguarmi agli avversari, cercavo di limitarli, cose che invece negli anni addietro andavo soltanto per pensare, avevamo cognizione di causa su chi andavamo a affrontare sotto tutti i punti di vista, però era il focus era più sulla nostra squadra piuttosto che sulla squadra avversaria. L'anno scorso è stato, queste proporzioni sono invertite, quindi cercavo di capire come meglio distruggere il gioco avversario, come meglio limitarli in tutte le loro situazioni, per cercare poi di trovare delle situazioni per essere incisivi quando avevamo la possibilità. E è stata un'esperienza bellissima, è stato il terzo campionato vinto dal sottoscritto, perché dopo quello di Bitonto e Casarano, quella è stata veramente è stato più importante di un campionato vinto, perché veramente i ragazzi sono stati bravissimi, hanno dato una grossa disponibilità, si sono subito allineate a quello che erano le mie idee, che poi sono diventate le nostre idee. Quest'anno la situazione io non la vedo, non è paragonabile neanche lontanamente a quella di Gravina, perché Gravina io ero il terzo allenatore, quindi situazione particolare, ma come situazione particolare l'anno scorso era per tutte le squadre, perché sappiamo benissimo come si è svolto il campionato scorso, quindi dove partite non si giocava per un mese, poi semmai si giocava per tre volte in una settimana. Però quest'anno la situazione non è quella, il tipo di squadra non è quella, la possibilità e la possibilità l'abbiamo anche dimostrata sul campo, quella di farle le partite. Ecco il rammarico di ieri, perché ieri noi abbiamo fatto la partita, abbiamo tenuto il pallino del gioco sempre in mano, e questo ci è stato riconosciuto anche dagli avversari a fine gara. E quindi non devo, cioè, è vero che bisogna avere rispetto, cercare di sapere tutto della squadra avversaria, come facciamo, grazie anche allo staff, grazie al video analista, a Carlo Gabriele, grazie a tutte la rete di collaboratori che ho, però noi possiamo sempre dominare la gara come abbiamo sempre fatto. Ho detto, cioè, sono fatte per la partita con il Bitonto, dove lì abbiamo messo poco di nostro in campo, soprattutto a livello di determinazione. Sulle altre gare noi abbiamo cercato di fare la gara sempre, sempre e comunque, quindi quest'anno non lo paragono a quello dell'anno scorso, quindi è come se fossi ritornato di nuovo in una squadra ambiziosa, perché il Nardò è questo, una squadra che punta a far bene, una squadra che cerca di migliorarsi, di migliorare giornata dopo giornata. Poi è ovvio che il risultato del campo, che io già ho anticipato prima, accetto sempre e comunque, indipendentemente dagli episodi, poi ci dice se stiamo facendo bene o dobbiamo porre dei correttivi. In questo momento, se devo dirla come la penso, io penso che stiamo procedendo secondo rette vie, certi correttivi ci sono sempre, cioè perché non esiste la perfezione, ma in questo momento la strada è quella, perché non vedo una squadra che può essere speculare all'avversario. Penso di avere una squadra che ha grosse qualità e quindi può mettere in difficoltà tutte le squadre. L'abbiamo visto, perché qua poi il campionato, le 9 gare fatte da quando io sono arrivato, sono tutte contro squadre di alta classifica. Abbiamo trovato la prima, abbiamo trovato la seconda, abbiamo trovato la terza, abbiamo trovato la quarta, e poi le partite, ecco perché dicevo, poi le partite a vincere le abbiamo vinte, cioè sono fatte per quella con il Rotonda, perché abbiamo vinto con il Rotonda, abbiamo perso, ma credo anche meritatamente, con il Francavilla, che forse almeno il punto lo meritavamo. Abbiamo perso a Bitonto meritatamente, perché come ho detto prima non ci siamo stati in campo sotto l'aspetto caratteriale. Abbiamo pareggiato a Cerignola, che in questo momento è virtualmente prima in classifica, quindi ci siamo sempre ben comportati con queste squadre. E quindi perché non pensare che possiamo giocarcela con tutte? Ecco la diversità rispetto all'anno scorso. Quindi mi sembra di essere tornato un pochettino al passato, dove mi piaceva vedere più la mia squadra piuttosto che analizzare tanto la squadra avversaria.
Bene, dobbiamo purtroppo chiudere, perché effettivamente siamo andati anche oltre quello che era preventivato prima di iniziare questa trasmissione. Ricordiamo soltanto che mercoledì prossimo si torna in campo contro questa grande sorpresa del campionato, il Fasano, che dopo la vittoria con il Casarano addirittura si è piazzata in zona playoff. Ringraziamo mister De Candia.
Ringrazio per... voi e colgo l'occasione per fare gli auguri di buone feste, di buon Natale, di buone feste e soprattutto di un anno importante sotto tutti i punti di vista a tutti i radioascoltatori, ma a tutti i tifosi del Nord, ma in generale a tutti. Quindi colgo l'occasione, grazie a voi che me l'avete concessa e vi ringrazio dell'invito di nuovo.
Grazie naturalmente, auguri anche da, da parte nostra. Fernando, poi noi ci fermiamo naturalmente per la sosta del campionato e torneremo poi a gennaio, no? Con la prima trasferta del l'ultima del girone d'andata, che sarà la trasferta di Molfetta, peraltro gara particolare per mister De Candia, che è proprio di Molfetta. Grazie ancora e buona serata e buon Natale a tutti.
Grazie.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.
I'm loud.